Buongiorno a tutti e bentrovati da Patrizia De Rossi, eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Pagine, la nostra rubrica dedicata ai libri, e oggi parleremo di un libro e di un personaggio che fanno parte da sempre del nostro immaginario collettivo, soprattutto per coloro che amano la musica. Oggi infatti parleremo di Elvis Presley, il re del rock, che proprio quest'anno avrebbe compiuto 90 anni, l'8 gennaio del 1935. Elvis Presley nacque in questo paesino, questa Tupelo che stava nel Tennessee, nel Missouri, nel Mississippi. Li sto dicendo tutti, ma al mio fianco ho uno dei massimi esperti di Elvis, nonché autore di questo libro che si intitola semplicemente Elvis, la parabola io Elvis. Scusate, sto facendo un po' di confusione stamattina, ma quando parlo di Elvis mi emoziono particolarmente perché è uno dei miei artisti preferiti, è uno degli artisti di riferimento per chi ama la musica e la musica rock in particolare. Il titolo del libro è Io Elvis, il sottotitolo La parabola immortale di The King. È un libro scritto da Paolo Borgognone, a cui do il benvenuto. Grazie Paolo per aver accettato il nostro invito e ben trovato.
Buongiorno e grazie a voi.
E Paolo ha pubblicato questo libro per The Arcos nel 2022 e il libro ha avuto un tale successo che nel 2023, l'anno successivo, è uscita la seconda edizione. Allora, ti chiedo subito, Paolo, perché tu hai sentito l'esigenza di scrivere un libro su Elvis, nonostante ne siano stati pubblicati tantissimi anche nel nostro paese?
Sicuramente perché volevo dare il mio contributo al riconoscimento di un personaggio che, nonostante avrebbe 90 anni, se fosse ancora con noi, è ancora un personaggio fondamentale, un personaggio centrale non soltanto nella storia della musica, ma anche nella storia della società, soprattutto americana, ma come sappiamo quello che succede al di là dell'Atlantico poi si riflette anche qui. È vero, ci sono molti libri su Elvis, io ho cercato di dargli un taglio un po' personale andando a fare qualche ricerca in più rispetto a quello che si sa normalmente. Tu hai parlato giustamente di Tupelo. Ecco, io sono andato a vedere dov'è questo posto, perché si chiama così, qual è stata la storia, e ho fatto anche un tentativo di ricerca sulla vita quotidiana della famiglia Presley quando viveva in questo posto un po' dimenticato da Dio e dagli uomini.
Ecco, diciamo subito che il Mississippi non è propriamente lo stato di New York o la California, né il Texas, né tantomeno la Florida. È una zona del cosiddetto, uno degli stati del Midwest, uno stato quindi fondamentalmente agricolo, dove all'epoca, nel 1935, quando nasce Elvis, quindi negli anni 30, c'era stata una grossa crisi economica che aveva, e una grossa crisi ovviamente agricola, che aveva atterrato le famiglie, soprattutto le famiglie povere, come sempre accade in queste circostanze. Ed era anche uno degli stati in cui la segregazione, diciamo la differenza tra bianchi e neri, era molto forte. Elvis, nonostante appartenga a una famiglia bianca, una famiglia proletaria certo, ma una famiglia bianca, viene attratto irrimediabilmente dalla musica nera, dal gospel. Veniva da una famiglia molto religiosa e quindi a un certo punto, come poi ha illustrato anche molto bene Baz Luhrmann nel suo film Elvis, che abbiamo visto tutti e ne parlavamo proprio questa mattina venendo in radio con Paolo, Baz Luhrmann è riuscito con una scena a raccontare anni e anni di storia americana.
Certo, bisogna ricordare che quelli erano intanto gli anni della Grande Depressione, che come sappiamo era scoppiata nel 29 con la crisi della borsa, ma che poi aveva avuto dei riflessi enormi e per certi versi inattesi su tutta l'economia americana. Non a caso, come dici tu, la famiglia di Elvis era una famiglia decisamente povera, talmente povera, e qui mi riaggancio anche al discorso della segregazione razziale, che per un certo periodo di tempo i Presley hanno vissuto in un quartiere nel quale vivevano soprattutto persone di colore, vivevano afroamericani. Addirittura questo gli costò il fatto che alcuni membri della loro famiglia rinunciarono ad andarli a trovare, perché era considerato
sconveniente,
disdicevole il fatto che dei bianchi abitassero in questa zona. Ovviamente, come poi ci insegnerà un pochino più avanti il reverendo King, la povertà è trasversale, non conosce colore della pelle, non è certo razzista. E quindi è lì che Elvis comincia a sentire quella musica che poi gli entra nella pelle e che diventerà, anche se cambiando ritmo, come ben sappiamo, diventerà sostanzialmente una delle sue musiche. Dico una delle sue musiche perché Elvis, magari non tutti lo sanno, è stato inserito in 17 differenti Hall of Fame, da quella del country a quella del rock, a quella del blues, a quella del gospel, insomma chi più ne ha più ne metta. In questo senso era un personaggio assolutamente trasversale alla musica dell'epoca e quella contemporanea.
Adesso ci arriviamo. Mi premeva ricordare che tra il Elvis nasce nel 1935, l'abbiamo detto, tra il 1931 e il 1939, quindi per quasi 10 anni, nel Midwest si verifica uno strano fenomeno meteorologico. Ci sono delle tempeste di vento così forti, così potenti, che si alzano delle nuvole di polvere talmente gigantesche che cambiano, oltre a distruggere tutti i raccolti, quindi la povertà si aggiunge ad altra povertà, è una catena che praticamente devasta tutto, cambia proprio i contorni delle terre, ed è quello che racconterà poi mirabilmente John Steinbeck nel suo capolavoro che è Furore, che racconta proprio l'odissea di una famiglia di agricoltori, di contadini che sono costretti ad abbandonare la terra che viene ripresa dalle banche e sono costretti a lasciare lì. La storia partiva dall'Oklahoma, ma diciamo il Midwest è questo, e si trasferivano in California alla ricerca di una nuova vita, ma questa è un'altra storia. Mi premeva ricordare, Paolo, come dicevamo prima, che tu hai detto giustamente che Elvis appartiene a vari generi musicali, ovviamente il country, ovviamente il gospel, come hai detto, perché lui cresce comunque con questa forte influenza della comunità afroamericana, ma poi diventa il re del rock and roll, che è la musica dei neri. Elvis è il tramite bianco che la fa diventare la musica di tutti i giovani americani bianchi.
Sì, io infatti, siccome questo è uno degli argomenti principali quando si parla soprattutto dell'inizio della carriera di Elvis, no? Il fatto che lui abbia preso il blues e lo abbia fatto ascoltare ai bianchi, cosa che prima non succedeva, perché incredibilmente, ma una forma di segregazione razziale esisteva perfino nella musica. E io all'inizio del libro dico che Elvis era troppo bianco per i neri e troppo nero per i bianchi, perché per i bianchi ai bianchi non piaceva il fatto che lui rendesse popolare la musica che prima era riservata ai neri, e i neri temevano che questo avrebbe sradicato la loro musica dalla loro cultura. In realtà non fu così, Elvis è sempre stato molto attento e ha sempre riconosciuto enorme tributo alla musica afroamericana. Un suo conterraneo di Memphis, quando sappiamo che poi a un certo punto lui si è trasferito a Memphis, cioè B.B. King, di cui peraltro quest'anno ricorre il 100° anno dalla nascita, dirà che Elvis ha sempre riconosciuto le radici della sua musica e non ne ha mai fatto una forma di appropriazione culturale.
Ecco, allora fermiamoci un momento e andiamo ad ascoltare uno dei brani più popolari, più famosi di Elvis Presley, che lo classificano, che lo qualificano come il re del rock and roll, che tutt'oggi è un titolo che comunque tutta la comunità dei musicisti internazionali, ma in particolare tutta la comunità dei musicisti americani, gli riconosce. Ho letto un sondaggio di questi che fanno i giornali specializzati americani, ed è emerso da questo sondaggio che la canzone più amata di Elvis sarebbe Suspicious Minds. Sicuramente è una delle canzoni più belle che lui abbia cantato. Allora andiamo ad ascoltare Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. È innegabile che questa canzone sia veramente una delle più amate, una delle più famose di Elvis, anche una delle più belle a mio modestissimo parere. Poi Paolo, questo mettere il blues, trascinare il blues dalla parte dei bianchi, questo fare proprio il gospel che aveva imparato quando era bambino, improvvisamente cambia tutto, perché il 9 settembre del 1956, dopo una serie di vicissitudini, Elvis arriva nel programma più seguito d'America, che è l'Ed Sullivan Show, che va in prima serata, è il programma più visto. Ed Sullivan è una specie di guru della televisione, aveva già rifiutato Elvis perché ritenuto troppo disdicevole, come dicevamo prima, sconveniente, troppo scabroso. La concorrenza però gli soffia sotto il naso Elvis e accade l'incredibile, cioè accade che Elvis diventa un mito improvviso, e a quel punto Ed Sullivan deve fare marcia indietro, invitare Elvis nel suo studio televisivo, nella sua trasmissione, però sempre perché il destino poi si mette sempre di mezzo in qualche modo, il giorno prima ha un terribile incidente di macchina, quindi è costretto a seguire dalla stanza della clinica dove è ricoverato il programma, ma dà un'indicazione molto precisa, cioè più che un'indicazione è proprio un diktat: dovete inquadrare Elvis soltanto dalla vita in su, non si può vedere quello che Elvis fa con le sue gambe e soprattutto con il suo bacino. Il famoso Elvis the Pelvis diventa uno dei suoi soprannomi più noto. Che cosa succede, Paolo, quella sera, quel 9 settembre del 1956?
Allora, quella sera intanto comincia la normalizzazione di Elvis. Elvis esplode come una bomba nella società americana, semplicemente perché una cosa del genere non l'hanno mai vista. Pochi giorni fa, parlando per mia fortuna dei ragazzi in una scuola, a un certo punto io ho detto a questi ragazzi Elvis era punk, e mi hanno guardato come se fossi sceso da una nave aliena in quel momento, perché come punk? Gli abbiamo detto: guardate che uno che nel 1955 si presenta in televisione, o comunque si presenta sul palco vestito di rosa, con gli occhi truccati e i capelli lunghi era una cosa che non avevano mai neanche immaginato. Tant'è vero che all'inizio le comparsate di Elvis in televisione sono piuttosto rare. Il successo però è talmente grande che alla fine viene portato in televisione. Quando viene portato in televisione si scopre, l'America scopre questo suo modo di ballare. Lui odiava il soprannome Elvis the Pelvis, come tutti i soprannomi e le etichette che gli hanno messo addosso e che in qualche modo cercavano di sminuirlo. Però comunque quel fatto, che oggi per noi è normalissimo e che non scandalizzerebbe nessuno, cioè il fatto che lui si muovesse dietro il microfono nel momento in cui cantava, è una cosa che non si era mai vista. Ci fu una rivista religiosa che parlò esattamente di spogliarello con i vestiti addosso. Quindi
per rendere proprio chiaro il concetto.
Sì, cioè per loro era il fatto che quest'uomo muovesse il bacino e quello che c'è intorno al bacino era una cosa inaccettabile. In televisione, quando lui andò in uno degli spettacoli, appunto prima dell'Ed Sullivan Show, arrivarono alla televisione migliaia di lettere di protesta e di telefonate di protesta. Se la presero con lui, se la presero con il colonnello Parker, che era il suo manager, dicendo che se fosse stato un vero colonnello e un vero americano non avrebbe mai permesso uno scempio del genere.
Ma di fatto lui poi non era americano.
Oltretutto il colonnello Parker
non era né colonnello né
Parker, assolutamente era uno strano signore olandese, non si capisce bene da che cosa stesse scappando, non aveva neanche documenti, non ha mai avuto il passaporto, e non, tant'è vero che Elvis non si è mai esibito all'estero proprio per questo motivo. Quindi quando Ed Sullivan, che all'inizio aveva detto, come buona parte della istituzione musicale americana dell'epoca, con questo tizio non ci voglio avere niente a che fare, a un certo punto cambiò idea perché si rese conto che i dati di ascolto erano straordinari e quindi azzardò questa cosa di chiamare Elvis. Peraltro non lo ha chiamato una volta sola, ma più di una volta. La prima apparizione di Elvis in televisione all'Ed Sullivan Show ebbe un successo incredibile. Addirittura adesso non ricordo, perdonate, ma l'età è quella che è, non ricordo esattamente i numeri, ma è lo spettacolo più visto nella storia della televisione americana, addirittura più visto dello Sbarco sulla Luna. E credo soltanto l'apparizione dei Beatles all'Ed Sullivan Show, quello nel 64, possa più o meno essere paragonato a questo. Quindi Ed Sullivan lo volle nel suo spettacolo, però con dei paletti che erano quelli che non doveva vedersi questo balletto che faceva, perché altrimenti perfino Ed Sullivan, che era appunto non un'autorità, era un guru, qualcosa di straordinario, sarebbe stato licenziato in tronco, anche perché la prima volta l'ospite avrebbe potuto dire: beh, non sapevo cosa sarebbe successo, ma in questo caso si sapeva.
Ecco, tra l'altro, proprio in questa occasione, proprio durante questo show, cambia la vita non soltanto dell'America, ma anche quella di tutto il resto delle colonie, tra virgolette, del mondo occidentale americano, quindi Italia compresa, perché sostanzialmente viene sdoganata una nuova forma di musica, viene sdoganato un nuovo modo di rappresentare e di cambiare la musica, e soprattutto nasce in quel momento la categoria dei giovani, che prima erano diciamo dei cloni dei propri genitori, no? Cioè sappiamo benissimo che, per citare un'altra leggenda assoluta come Bob Dylan, quando vede Elvis quella famosa sera, quel 9 settembre del 56, dice: io da qui me ne vado, io non lavorerò nel negozio di papà che vendeva, era un ferramenta credo, nel negozio di elettricista. E i ragazzi si ribellano, è il momento in cui cambia tutto, perché i ragazzi, che fino a quel momento i maschi avrebbero fatto i lavori dei propri genitori, le femmine si vestivano esattamente come le proprie madri per poter aspirare a sposarsi, a fare figli e a ripercorrere le stesse tappe che avevano fatto le loro madri, e di contro i maschi quello che avevano fatto i loro padri. Con Elvis cambia tutto, e cambia proprio tutto quella sera del 1956. Sono stati tanti gli artisti, appunto, che hanno detto: io nel momento in cui l'ho visto ho deciso che sarebbe cambiato tutto. Nasce proprio anche un concetto di moda diverso, perché i ragazzi vogliono vestirsi come Elvis. Quindi se Elvis si mette i jeans e la maglietta bianca, tutti si vogliono mettere i jeans e la maglietta bianca. Un'altra cosa che volevo dire ai nostri ascoltatori e di cui ti volevo chiedere conto, proprio data la grandissima quantità di libri che è uscita anche nel nostro paese su Elvis, questo libro è stato particolarmente apprezzato dai fan di Elvis, anche dal fan club ufficiale italiano. Che cosa, tu mi dicevi che ti hanno mandato tanti messaggi, perché è piaciuto così tanto ai fan, quindi a coloro che sono i primi critici e sono spesso spietati?
Intanto bisogna considerare che i fan di Elvis Presley sono abbastanza speciali, nel senso che sono più dei fan di qualunque altro gruppo musicale, fan del personaggio, e sono molto fedeli al personaggio. È diverso da quello che succede per esempio con i fan dei Beatles, che sono di solito persone che amano intanto la musica dei Beatles e poi dopo chiaramente anche i personaggi e quello che è stata la loro vita. I fan di Elvis sono molto attenti a questo, quindi alla tutela del personaggio. E per loro quello che mi è stato detto è, intanto la prima domanda che ti fanno è: ma tu sei fan di Elvis?
Che già questo deve costituire una garanzia.
E la risposta, non nel senso fan, nel senso di fanatico, ovviamente ammiratore, ovviamente mi permetto di dire quasi conoscitore e comunque riconoscente del fatto che lui abbia avuto poi un impatto, come vi abbiamo detto, sul resto della musica, sicuramente sì. Come fan forse no, non mi posso definire. Questo per loro è una nota di merito, perché vuol dire che il libro secondo loro ha riconosciuto le qualità del personaggio, ma non è visto con gli occhi di un fan, è visto con gli occhi di una persona esterna. Ora io di mestiere faccio il giornalista, sono abituato a essere per forza di cose insindacabile su quello che dico, le opinioni personali me le tengo per me, non le posso esprimere nel momento in cui sto facendo il mio lavoro. La stessa cosa vale per il libro, non c'è, e questo mi è stato riconosciuto, il pettegolezzo in questo libro, e sì che insomma su Elvis ne sono state dette di cotte e di crude, però c'è il riconoscimento di quelli che sono stati effettivamente le sue qualità e in qualche caso anche i suoi difetti, ma non c'è l'andare a cercare per forza
il torbido
da andare per dire: vedete, lui era così.
Ecco, a proposito di questo, tu dici giustamente Elvis è stato, su di lui sono state scritte le cose, è stato scritto di tutto, no? E soprattutto c'è stato forse un compiacimento inutile, assurdo e crudele nel momento in cui lui è morto. Sappiamo che Elvis ha avuto una vita particolarmente complessa da questo punto di vista, no? Immaginate comunque che una popolarità come quella che ha avuto lui era difficile da gestire, era difficile convivere con una popolarità come quella che aveva Elvis, ed Elvis è stato travolto anche perché comunque sia è stato spremuto, possiamo dire, fino all'ultimo. Quindi c'è stato questo, io ricordo quando morì Elvis che ci fu una sorta di rincorsa a dire la cosa più eclatante su come era stato trovato, sul fatto che era morto in bagno, sul fatto che comunque non era più Elvis quello bello eccetera, ma era ormai un ciccione, un grassone totalmente dedito alle droghe. Tu questo aspetto non lo hai trattato ovviamente in questo modo.
No, non in questo modo. Sul fatto della popolarità, la sua popolarità era allucinante. Voi pensate che questo già negli anni 50, quindi prima ancora di andare a fare i militari, per il quale lui è partito nel 58, gli successero un paio di cose incredibili, soprattutto perché non erano mai successe prima, no? Per esempio, una volta lui andò al cinema, parcheggiò la macchina fuori dal cinema, quando è uscito l'ha trovata completamente coperta di post-it, perché erano persone che gli facevano gli auguri, gli facevano i complimenti, gli lasciavano il numero di telefono. Un'altra volta ha trovato la macchina che era stata smontata.
Beh, certo, non vuoi prendere un cimelio della macchina di Elvis.
Era un cimelio della macchina di Elvis, quindi la sua popolarità aveva raggiunto dei livelli inauditi, diciamo. Sul fatto della sua morte è chiaro che è stato detto di tutto e il contrario di tutto. In realtà Elvis era stato spremuto, come dici giustamente tu. Prima era stato spremuto facendogli fare l'attore di film
di bassa lega,
assolutamente discutibili. I primi ancora potevano andare, da un certo punto in poi non andavano più, non andavano più neanche di cassetta, ma c'erano gli accordi con le case cinematografiche, quindi bisognava necessariamente farli, finché a un certo punto lui stesso non si è arrabbiato e ha detto: io questa cosa non la voglio fare più, ed è tornato, per fortuna di tutti noi, è tornato la musica. Ma il fatto che lui fosse continuamente costretto a salire sul palco anche quando era il momento di fermarsi, perché comunque i contratti che lui aveva strappato, o meglio che il suo manager aveva strappato a Las Vegas, erano enormi, lo costringevano a salire sul palco anche quando non se la sentiva. Poi Elvis non era né un alcolista né un drogato, aveva però una dipendenza da medicine. Nella sua autopsia, che non è mai stata resa pubblica, è stata consegnata solo al padre, della sua autopsia si sa soltanto che i medici hanno trovato nel corpo 14 tipi di medicine diversi. Questa era una cosa che era cominciata quando lui era militare, quindi fra il 58 e il 60, era cominciata in Germania, perché l'esercito americano all'epoca usava dare ai suoi soldati delle pillole eccitanti per cercare di tenerli svegli durante i massacranti turni che facevano di guardia. Considerate che Elvis ha fatto il militare in Germania nel 58, quindi la guerra era finita relativamente da poco, ed era in una zona vicina al confine con la Cecoslovacchia, quindi al confine con
l'Unione
il patto
Sovietica.
Di Varsavia,
esatto.
Sostanzialmente, quindi lì erano in stato di preallarme continuo, e per cercare di tenere questi soldati sempre sulla corda gli davano queste pillole. Lui è caduto nella dipendenza di pillole, ed essendo Elvis Presley, quindi una persona dalla popolarità, come abbiamo detto, straordinaria, non aveva problemi a procurarsele. Raccontano i suoi biografi che quando lui tornò dalla Germania nel 60 si portò dietro, fra le altre cose, una ragazza che aveva conosciuto lì, che gli faceva da segretaria, alla quale consegnò due valigie di pillole.
Perfetto, due valigie mi sembra la giusta quantità. Giustamente tu stavi parlando di questa parentesi, che è stata una parentesi molto lunga, quella del cinema, di Hollywood, quindi film francamente alcuni imbarazzanti, che però ovviamente proponevano come protagonista il cantante più famoso del mondo in quel momento. Poi a un certo punto Elvis si ribella, si prende una pausa nel 1968, torna a fare uno show e soprattutto torna a cantare quello che lui voleva cantare e quello che lo rendeva felice, contravvenendo alle imposizioni del colonnello Parker, che anche lì gli vuole far registrare uno show di Natale quando è ancora estate. Elvis a un certo punto dice: no, io questa cosa qui non la canto. Doveva fare chiaramente cantare una canzoncina di Natale vestito in maniera francamente imbarazzante. Elvis si rifiuta e canta una delle canzoni decisamente più belle, che riporta Elvis alle sue origini, riporta Elvis a quelle radici afroamericane che lui aveva vissuto da bambino, appunto vivendo nel Mississippi, in un quartiere di neri. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone meravigliosa che si chiama If I Can Dream, Se Io Posso Sognare.
Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Standing sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on. Everyone tell me why, oh why, oh why
Una voce potentissima, quella di Elvis, una voce definita da molti come una voce nera proprio per questa sua potenza, per questo suo calore contenuto. Allora Paolo, dicevamo che questo segna la ribellione, basta con il cinema, io voglio cantare e voglio cantare queste cose. Qual è tu mi stavi dicendo adesso nel fuori onda che c'è un episodio, un articolo dell'Hollywood Reporter, quindi uno dei giornali più famosi d'America per quello che riguarda il cinema. Che cosa scrive di Elvis?
Sì, a un certo punto esce in America un film, un colossal di quelli veri di Hollywood, quelli storici, che si chiamava Beckett e il suo re, ed era un film con una marea di una coproduzione inglese americana, con una marea di attori inglesi famosissimi, Sir John Gielgud, Peter O'Toole, Richard Burton e anche altri. C'erano anche gli attori italiani, perché raccontando la storia di Thomas Beckett c'erano Paolo Stoppa che interpretava il Papa e, se non ricordo male, Dino Bozzelli che faceva il Cardinale. Comunque questo film, candidato a 14 Oscar se non ricordo male, si dice in questo articolo dell'Hollywood Reporter, è un colossal costosissimo che viene pagato con i movimenti delle caviglie di Elvis, e questo lui
lo
si offende
su tutte le furie,
giustamente, perché è tutta la vita che sogna di essere trattato come un attore. Il suo sogno ovviamente era essere il nuovo Marlon Brando o il nuovo James Dean, visto che James Dean era morto nel momento più o meno in cui lui era diventato famoso. Chiaramente quando lui sente questa cosa dice, beh, allora basta, è il momento di finire ed è il momento di tornare alla musica.
Ecco, tra l'altro c'è questo show che si chiama Elvis Comeback, cioè il ritorno di Elvis. Nel 1968 Elvis si presenta in uno studio per registrare questo show, dove c'è un pubblico. Elvis prende la chitarra, si veste di pelle nera, pantaloni e camicia e blusa di pelle nera, dietro le quinte ovviamente c'è Priscilla, la sua adorata moglie, e lui fa uno spettacolo in cui ribadisce veramente che lui è un rocker, che lui è il re del rock and roll. E poi che cosa succede? Poi succede che lo invitano ovviamente a fare questo show di Natale di cui parlavamo prima, in cui poi c'è questa canzone. Che cosa succede lì?
Sì,
che cosa è successo nella storia? Perché è un punto fondamentale nella storia dell'America.
Il comeback del 68, appunto, nelle intenzioni del colonnello Parker, doveva essere uno special natalizio per riportare il nome di Elvis nelle case di tutti gli americani. Ma quello che il colonnello Parker non riesce a capire è che nel frattempo sta cambiando il mondo. 68 è l'anno probabilmente più importante del decennio, non solo del decennio, ma quasi sicuramente anche del secolo, al di là ovviamente degli eventi bellici che ci sono stati prima. E nel 1968 succedono dei fatti di una gravità inaudita negli Stati Uniti. Intanto il 4 aprile viene ucciso Martin Luther King.
A Memphis,
che
dove
viene ucciso a Memphis,
vive.
Dove Elvis vive, viene ucciso a pochi chilometri da casa sua, e Martin Luther King era a Memphis perché stava sostenendo uno sciopero di netturbini. Lo sciopero di netturbini nasce dal fatto che il primo febbraio del 68 due operai dell'azienda, appunto, della nettezza urbana rimangono uccisi in un incidente sul lavoro, e si scopre che questi operai, che peraltro sono afroamericani, non hanno garanzie, le famiglie non hanno assicurazione, non hanno nulla. E Martin Luther King fa notare questa differenza e cita Elvis, perché dice: lo stesso giorno, primo febbraio del 68, è il giorno in cui nasce Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis. E Martin Luther King dice: siamo tutti felici della nascita di Lisa Marie Presley, ma lo stesso giorno, a pochi chilometri di distanza, questi due poveracci sono morti schiacciati da un compattatore e le loro famiglie sono rimaste senza nulla, e nessuno gli ha dato peso, mentre tutti i giornali del mondo hanno parlato della nascita di Lisa Marie, senza voler del male ovviamente né alla bambina né ai genitori. Quindi questo è il primo fatto molto grave, la morte di Martin Luther King a Memphis, a pochi chilometri da Graceland. Il secondo, che avviene proprio durante la registrazione, è l'uccisione di Robert Kennedy, che avviene in California. Robert Kennedy è il candidato democratico alle elezioni. Ha appena accettato la candidatura democratica e se la deve vedere con un signore che si chiama Richard Nixon, che poi vincerà le elezioni per due volte. E sappiamo anche che è l'unico presidente degli Stati Uniti che si è dovuto dimettere per impeachment. Quindi il mondo sta esplodendo, ci sono le proteste contro la guerra nel Vietnam che infiammano tutto il mondo. Elvis a un certo punto non se la sente più di stare zitto, non se la sente più di accettare di dover fare semplicemente uno special natalizio infarcito di pubblicità, e decide, contro il volere del suo manager, di cantare questa canzone. If I Can Dream ovviamente ricorda I Have a Dream, che era il famoso discorso del 63 a Washington di Martin Luther King. Quindi è una presa di posizione in un paese che non accettava prese di posizione di questo genere facilmente, tant'è vero che c'è questo piccolo aneddoto. Una giornalista in una intervista fa notare a Elvis che siamo proprio nel 68 e che ci sono molti artisti, egli cita Bob Dylan, John Baez, i Beatles, che hanno preso posizione, e gli chiede: tu che ne pensi del fatto che si faccia questa musica politica? E lui, che è intelligente e sa soprattutto da che ambiente proviene, risponde con una non risposta. Dice: io sono un ragazzo del sud, non mi mettere nei guai.
E la dice tutta.
E la dice tutta.
Allora, potremmo parlare non per ore, Paolo, ma per giorni interi di Elvis, di Martin Luther King. Tra l'altro io ricordo ai nostri ascoltatori che Paolo Borgognone è autore anche di un libro su Martin Luther King, che magari nelle prossime puntate torneremo a parlare con te. Potremmo parlare per giorni interi, vi dicevo, ma il tempo è tiranno in queste situazioni e quindi dobbiamo chiudere. Io ringrazio Paolo Borgognone per essere stato con noi e per averci raccontato una parte di quello che è contenuto nel suo libro, che si intitola Io Elvis, un libro che racconta la parabola immortale di The King, il King del rock and roll, un personaggio che veramente ha cambiato il corso della storia popolare, non soltanto in America ma in tutto il mondo occidentale e forse anche in quello orientale. Secondo me Elvis è arrivato anche lì. Io vi invito non soltanto ad acquistare questo libro, a leggerlo, perché trovate dentro veramente una storia avvincente che è anche la storia degli ultimi 90 anni della nostra società. Vi invito anche ad andare a vedere, basta collegarsi su YouTube, lo trovate, l'esibizione di If I Can Dream di Elvis, da quel concerto del 1968 in cui a un certo punto Elvis viene travolto dalle lacrime. Quindi questo vi fa capire che non era affatto un pagliaccio come molti hanno voluto rappresentarlo, perché era sicuramente più facile. Io ringrazio Paolo Borgognone per essere stato con noi, ringrazio la regia per il preziosissimo lavoro svolto come sempre, senza il quale non potremo andare in onda, e ringrazio tutti voi ascoltatori che ci avete seguito fin qui. Vi invito a rimanere all'ascolto di oltrelago.it e vi do appuntamento alle prossime settimane per una nuova puntata di Pagine con un nuovo libro da scoprire. Grazie a tutti da Patrizia De Rossi.